Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.01 un buon pomeriggio da Barbara Sorrentini. Si parla di cinema fino alle 15, ma oggi la puntata è un po' speciale, allungata, perché dalle 14.30 seguiremo in piazza, da piazza 25 Aprile, la manifestazione contro la presenza dell'AIS a Milano per le Olimpiadi invernali. La seguiremo con Chiara Manetti e Alessandro Braga, che stanno andando lì, insomma, per poi sentirli a partire dalle 14.30. Se state andando, ricordatevi di portare il fischietto, perché ci sarà un momento in cui, come un po' come è successo a Minneapolis, per comunicare tra le persone, quando si avvicinava o si intravedeva qualcuno degli agenti, utilizzavano il fischietto per avvertirsi. Anche a Minneapolis ieri c'è stata una grandissima manifestazione, ci sono le immagini bellissime con tutti i cartelli affastellati uno sull'altro, con queste foto prese dall'alto, e il concerto di Bruce Springsteen a sorpresa in un momento in cui c'erano Tom Morello e altri dopo la manifestazione. Comunque l'avete sentito parlare nel giornale radio, ne abbiamo parlato questa mattina per chi era già sveglio dalle 7 alle 8 e mezza nell'apertura di questa mattina di Radio Popolare. Ma adesso parliamo di cinema. Ci sono tantissime uscite in questi giorni, tra i film usciti per la giornata della memoria, quindi qualche giorno fa, e quelle appena uscite. La più imperdibile è questa.
Questa è la persona che voglio con un buco in bocca.
C'è un killer che mi sta addosso, questo mi stai dicendo?
Sì.
Beh, naturalmente il consiglio è andare a vedere L'agente segreto di Kleber Mendoza Filho in versione originale. L'attore protagonista Wagner Moura, come sapete, ha vinto anche il Golden Globe, reso celebre come Pablo Escobar in Narcos, ma anche visto in altri film, penso a Troppa d'Elita, però insomma ormai non ha più bisogno di presentazioni. In effetti fa un lavoro veramente incredibile in questo film, che riporta nel Brasile degli anni 70, richiama un po' la dittatura, e lui viene seguito e perseguitato da delle spie, molto probabilmente, ma insomma questo ve lo lascio scoprire guardando il film, assolutamente da non perdere.
Dov'eri tu? Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
È stupendo.
Beh, le voci sono degli attori italiani: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini. È il nuovo film di Gabriele Muccino. Gabriele Muccino ha amanti e non amanti. C'è chi lo apprezza, chi non lo apprezza, chi non lo sopporta, chi invece lo adora. Beh, diciamo che qui è una summa del suo cinema, raccontato in modo molto profondo, ambientato a Tangeri. La storia forse l'avete già sentita, si parla di tradimenti, ma soprattutto di cose non dette, cose non rivelate, e che creano finali terribili, perché diventa anche un po' un thriller questo film.
E tu sei l'unico amico vero che c'ho.
Se non ne fossi sicuro.
Beh, se ne è parlato tanto, non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro. Io sono uscita, per me un sì, è un pollice su, lo so, lapidatemi pure, ma è così. Vado avanti perché i film sono tanti.
Secondo le agenzie spaziali, questo frammento provocherà un'estinzione di massa. L'unica opportunità di sopravvivenza sono i bunker in Groenlandia.
Via, via, via!
Ascoltami, non importa cosa accadrà, perché saremo sempre insieme.
Vabbè, il termine Groenlandia forse vi ha suggerito qualcosa. Stiamo parlando di Greenland Migration, la seconda parte di questo film, che è arrivato appunto alla seconda, non so come, un seguito, si può chiamare così. Gerard Butler protagonista, insomma, lotta bene male, distruzione, un posto, casualmente forse, un posto da salvare, e qui attraverso film molto d'azione è tutto ambientato in un luogo molto conteso in questo momento, di cui naturalmente si parla molto.
Chiama a casa.
Pronto?
Ciao Luca, sono papà.
C'è la mamma.
Mamma mia, io quando io abituata a vederli in lingua originale, quando poi mando queste clip che, doppiate, veramente mi fa un po' impressione. Non importa, il film però merita anche questo, cioè andate a vederli in lingua originale. È La scelta di Joseph de Gilles Bordeaux con Vincent Lindon, che è in macchina, un viaggio in macchina di una notte in cui deve mettere insieme, sta per perdere il lavoro, sta per essere lasciato dalla moglie, l'amante sta per partorire. Insomma, tutto un casino, il figlio sta guardando la partita e doveva vederla con lui e quindi gli dice come sta andando la partita, tutto in una notte, tutto in una strada, e lui da solo al telefono tiene in piedi tutto il film, un po' come fu Locke nel 2013, non so se ve lo ricordate, forse un po' anche una sorta di remake alla francese, però insomma un altro film da vedere. Quelli che vi sto consigliando oggi sono un po' quasi tutti da vedere. Questo è Mahmood, la canzone Le cose non dette, che appunto è stata scritta per il film di Gabriele Muccino. Ci ascoltiamo un pezzo di questa canzone e poi i film usciti per la giornata della memoria.
Dove eri tu? Dove ero io? Non sembrava più così importante quel bacio su le labbra tue, come un sogno che non tornerà. Sento sempre più forte questo vento d'Africa, nel tuo sguardo indifferente ci sono oceani di cose non dette, come le cose che non rifaremo mai, mai. Come chiederci come sta. Tra le cose non dette, cos'eri tu, cos'ero io, credo niente fosse più importante, non vedo più cadere giù sulle pagine lacrime sempre più aride, fingere non è mai stato più facile. Proverò a riempire i giorni dagli sbagli che fottono l'anima, amore mio da qui sento sempre più forte questo vento d'Africa, nel tuo sguardo indifferente ci sono oceani di cose non dette, come le cose che non rifaremo. Ogni volta che penso a noi, soli seduti a quel tavolo, vecchie domande tornano da me, se un sorriso mi distrae, giuro riprovo a rivivere al sorgere.
La voce di Mahmood per il film Le cose non dette, il titolo della canzone come il titolo del film. Come vi dicevo, in questi giorni sono usciti già dei film per la giornata da memoria. Uno è Il dono più prezioso di Michel Hazanavicius, con un film d'animazione che racconta la storia di due taglialegna che a un certo punto trovano fuori casa una neonata evidentemente poi sfuggita all'olocausto. Il film ha ottenuto 3 candidature e César, naturalmente è un disegno, un tratto, perché Zanavicius ha fatto tutto in questo film e ha raccontato una storia abbastanza vicina a quella che gli è stata un po' raccontata dalla sua famiglia. L'altro film è La stanza di Mariana, un film ambientato in Ucraina, dove un ragazzino viene lasciato da una prostituta dalla madre, cioè la madre deve scappare, quindi lascia una sua amica che poi è interpretata da Melanie Thierry, che fa la prostituta, quindi teoricamente più sicura. Si nasconde in una stanza e tutto quello che vede, per cui anche i tedeschi che entrano in quella casa, lo vede tutto attraverso gli occhi appunto di questo bambino nascosto sotto il letto o in una stanza. Poi ovviamente tutto evolve e le cose insomma non andranno poi proprio bene soprattutto per la ragazza, per questa Mariana che nasconde il bambino. Infine, di questo film ne abbiamo parlato già in altre occasioni, al Trieste Film Festival, Kirill Serebrennikov, regista russo scappato dalla Russia, ha girato questo film La scomparsa di Joseph Mengele, che aveva già girato Limonov, aveva fatto Leto, insomma vari film, e qui racconta il periodo di latitanza di Joseph Mengele in cui era nascosto in Latino America. Proprio a Trieste l'ho incontrato, abbiamo parlato di questo film e anche un po' della sua storia personale.
Joseph, nessuno ti sta cercando. Tu hai fatto il tuo dovere in guerra.
Il tuo è un cognome proprio strano. Mengele.
Perché ha deciso di raccontare la figura di Mengele un po' prendendo spunto anche dal libro di Oliver Goetz e da sicuramente altre documentazioni storiche? Qual è stata appunto la spinta e il motore per descrivere questo personaggio e raccontare il contesto della sua scomparsa, della sua sparizione e il nascondersi in Latino America una volta finita la guerra?
Когда мне предложили поработать над экранизацией книги Оливье Гезе, я в целом соглашаюсь.
Quando mi hanno proposto di lavorare per portare sullo schermo il libro di Olivier Guez, ho dato il mio pieno consenso, però non ero sicuro di quale approccio adottare, perché mi sembrava che questa fosse una storia, un tipo di storia che era già stata raccontata molte volte. Quando invece la guerra da un elemento astratto è diventata qualcosa di concreto, qualcosa di reale con l'aggressione russa contro l'Ucraina, allora ho capito che tipo di storia sarebbe stata.
Стало понятно, про что этот фильм может быть. Потому что одно дело.
Perché una cosa è conoscere la storia della Seconda Guerra Mondiale, un'altra cosa invece quando la guerra è qualcosa di vicino a te personalmente.
Мне захотелось рассказать про то, как война может превратить.
Volevo raccontare come la guerra può portare alla scomparsa, alla sparizione dell'umanità e dell'anima umana sotto l'influenza di idee odiose che odiano l'uomo.
Идея расчеловечивания, то есть превращение человека во что-то другое, обращение к его.
L'idea della disumanizzazione, della trasformazione dell'uomo in qualcosa di diverso, il fare appello ai suoi istinti più bassi, alla sua essenza animale, la sua essenza più oscura, questa è l'essenza della guerra stessa.
Поэтому вот это послевоенное время, оно обычно связано в нашем сознании с восстановлением домов.
Spesso quando si pensa al dopoguerra, al periodo del dopoguerra, è qualcosa che colleghiamo alla ricostruzione degli edifici, delle case, invece non è così, servono decenni, interi decenni, perché le persone recuperino la propria umanità e tornino a quello che costituisce la base di questa umanità.
No, в данном случае герой этого фильма, доктор Менгеле.
Per il protagonista del mio film, per Mengele, questa essenza fondamentale, basilare dell'uomo è quella di una bestia, è quella di un aggressore, di qualcuno che ha il diritto di distruggere la vita degli altri. E lui vive con questa certezza anche dopo la guerra e non vediamo dei veri cambiamenti in lui. E quello che volevo era dunque... ritenuto che fosse importante mostrare che questa persona da dentro, in modo che lo spettatore si sentisse come nella sua pelle.
У нас много фильмов, и мы знаем эти все прекрасные фильмы, где
Abbiamo moltissimi film meravigliosi che mostrano, ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale in particolare dal punto di vista delle vittime. Invece è raro che si parli della prospettiva che viene dall'altro lato. E c'è un altro libro che mi è molto piaciuto, che mi ha molto influenzato, che è Le Benevole di Jonathan Little, che mi ha proprio dato l'idea di mettere la telecamera nella testa del criminale.
Менгеле, за это я очень благодарен Литл.
Dal film esce tutta la mostruosità della storia che si ripete: Gaza, l'Ucraina, l'Iran, gli Stati Uniti, le invasioni, i genocidi. Tutto questo immagino che faccia parte anche del voler raccontare, lo stava già accennando, comunque tutto questo è molto evidente, le sue scelte anche stilistiche fanno uscire questi argomenti, questi aspetti.
Я надеюсь, что есть повод поразмышлять на эту тему.
Io spero che il film dia degli spunti di riflessione su questo. Naturalmente il film non parla e non può parlare in modo diretto di quello che accade oggi. Non potevamo neanche sapere, quando abbiamo fatto questo film, che negli Stati Uniti ci sarebbe stata una sola persona che vuole prendersi la Groenlandia, era inimmaginabile. Però sì, le riflessioni su questo sono importanti e il film vuole far riflettere su come il male insiste sulla sua natura, come diventa normalizzato. Mi è piaciuto il fatto che lei abbia parlato appunto di questa normalizzazione, banalizzazione del male, che è qualcosa che vediamo oggi e secondo me è il pericolo più grande.
Да, нормальное зло, вот нормальное зло, которое стало сегодня, ну, так сказать, естественностью, естественной. Вот это самая главная опасность.
Volevo fare una domanda sul rapporto che ha ricreato tra padre e figlio. È veramente agghiacciante.
Сына убивает и уничтожает правда, которую он видит. Наверное, сын хотел...
Nel film il figlio, a mio parere, è distrutto, devastato dalle verità che ascolta, nel senso che lui vorrebbe ricevere risposte diverse alla sua domanda che fa al padre: cosa hai fatto ad Auschwitz? E questo episodio del figlio, che nel libro era solo una piccola parte, una linea in un certo senso secondaria, nel film diventa molto importante, diventa la base di tutto. Perché? Perché io penso che noi viviamo in un mondo, nel mondo dei nostri padri e dei nostri nonni, questi padri o addirittura nonni, questi vecchi che stanno dividendo il mondo, la carta del mondo, che vorrebbero vivere per sempre, che vogliono distruggere il diritto internazionale, che vogliono creare nuove leggi, e noi siamo costretti a vivere di nuovo una vita secondo le regole stabilite da questi vecchi, regole terribili, atroci. E come il figlio fa delle domande al padre, anche noi poniamo delle domande ai nostri padri e ai nostri nonni e gli chiediamo come e perché hanno creato un mondo così ingiusto che noi dobbiamo ricostruire.
Как они умудрились построить нам такой несовершенный и такой чудовищно несправедливый мир, который нам теперь нужно переделывать.
Tornando alle ricerche storiche, oltre ai libri, ci sono anche alcuni dettagli sulla persona poco conosciuti. Dove li ha trovati?
Работал я в это над всем этим с ощущением паники, потому что это первый мой фильм.
Io ho lavorato con una sensazione costante di panico perché era il primo film che ho fatto in una lingua che non conosco bene, nel senso che il tedesco lo capisco, un po' lo parlo, però non è una lingua che conosco bene. Era un film che parlava di persone e di storie di cui non ho una conoscenza personale, che non toccano me personalmente, anche se sì, ho dei legami con queste storie. E quindi sentivo un panico costante, nel senso che volevo capire, ad esempio, quando Mengele torna nella sua città natale, va a trovare il padre, quali sono i bicchieri che sarebbero stati sul tavolo, come sono fatte le forchette, come sono fatte le prese elettriche, oppure qual era l'uniforme indossata davvero ad Auschwitz, o in Sud America negli anni 70, che vestiti si portavano, come erano fatti i televisori e così via. Quindi ho vissuto in una sensazione costante di panico, perché volevo creare un mondo che fosse veritiero, realistico. E dunque ci sono state moltissime ricerche da parte mia, ma anche da parte di tutto il gruppo che mi ha accompagnato, tutta la squadra, e ho anche condotto circa un centinaio di interviste a tedeschi che mi hanno raccontato le storie delle loro famiglie. È stata un'esperienza da un lato terrificante, ma dall'altro molto interessante.
Pomimo всего прочего, я сделал около 100 interview с немцами, которые мне рассказывали историю своих семей. И вот это было очень увлекательное и в чем-то даже страшное приключение.
Come mai hai scelto di fare il film in bianco e nero? Ovviamente il risultato è molto forte. E perché alcune scene a colori, quelle più difficili da guardare?
Потому что эти сцены, здесь ответ очень простой. Эти сцены film идет от имени героя.
La risposta è molto semplice. Il film è girato dal punto di vista del protagonista, e per il protagonista il periodo che ha trascorso lavorando ad Auschwitz è stato il periodo più felice della sua vita, il periodo in cui era giovane, era l'apice della sua carriera, aveva una moglie, era appena nato suo figlio. Invece gli anni dopo la guerra sono stati per lui una sorta di film noir, un horror, un film di spionaggio in cui era sempre in attesa di venire attaccato dagli ebrei o da altri nemici.
Lei ha lasciato la Russia. Come vive fuori dal suo paese e fare cinema, insomma, i suoi film escono in Russia, insomma, com'è il rapporto oggi con la sua terra d'origine?
No, вот у меня знакомые родились в Неаполе, а сейчас живут в Риме. Ну, то есть люди, вообще мы все уезжаем туда, где нам может быть лучше.
Io ho lasciato il paese per la cui cultura lavoravo, nei cui teatri ho lavorato per molti anni, ho lasciato il teatro, gli spettatori del mio teatro a Mosca, che è stato poi chiuso dalle autorità. E perché l'ho fatto? Perché non mi sentivo più bene in quelle condizioni, in quell'ambiente, e con la guerra la situazione era peggiorata radicalmente. Non volevo più associarmi, essere associato a un paese che oggi, ogni giorno, lancia bombe sulle città del paese vicino, l'Ucraina. E quindi ora mi trovo a vivere in un luogo nuovo, creo nuove relazioni, imparo nuove lingue, e tutto questo da un lato è molto interessante, rende la vita più interessante. È una strana forma di felicità, perché da un lato io sono felice perché sto imparando a conoscere una nuova realtà, ma c'è anche un po' di amarezza per quello che sta accadendo nel mio paese, che è un paese che non riconosco più.
Это достаточно увлекательное занятие. Это делает жизнь интереснее. Это странная форма, это очень странная форма счастья. То есть я чувствую себя счастливым от обретения новой реальности, от узнавания новой реальности. Но это счастье, конечно, с горечью от того, что происходит с моей страной, которую я уже практически совсем не понимаю.
So che questo film non ha avuto finanziamenti tedeschi, così come era successo per la zona di interesse. Sembra che questa storia la si voglia dimenticare, o forse non si voglia più associare il cinema a questi temi. Cosa ne pensa?
Ну, так же, как и зона интересов, он сказал, да. Да.
Penso che la Germania, che queste persone vorrebbero che la Germania non fosse più associata con questi temi, e quindi cercano di distanziarsi da tutti i film come il mio, come la zona di interesse, che parlano dell'Olocausto, che parlano dei criminali nazisti. Vorrebbero che la Germania fosse conosciuta nel mondo anche attraverso i film per ragioni diverse. D'altro canto, però, tutti gli attori tedeschi che conosco, i miei amici, vengono sempre presi per fare il ruolo dei nazisti, quindi mi raccontano magari con un sospiro, sì, mi fanno fare di nuovo il nazista. In questo senso l'inerzia della storia è qualcosa di difficile da superare.
Все-таки шлейф истории трудно, инерцию истории трудно преодолеть.
Ed era la voce di Kirill Serebrennikov, il regista del film su Joseph Mengele. Il film è al cinema, la scomparsa di Joseph Mengele lo potete vedere al cinema, è uscito in occasione della giornata della memoria e ovviamente riporta a quella storia. Tra poco abbiamo un brevissimo stacco, nella seconda parte ascolteremo un'intervista a Simone Manetti sul documentario dedicato a Giulio Regeni, che sarà in sala lunedì, martedì e mercoledì, e gli stessi giorni sarà in sala anche il film su Franco Battiato, e ascolteremo anche un'intervista al regista Renato De Maria e all'attore protagonista Dario Aita.
Con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Dunque, voi conoscete la mia storia, io ho avuto diverse fasi. C'è stata la musica leggera, poi la sperimentazione e adesso è arrivato il momento della divulgazione. Io da oggi ho deciso che farò successo.
Ho sentito che hai abbandonato le canzoni d'amore.
Faccio musica elettronica sperimentale adesso.
Che tu sei detto?
Beh, un titolo così te lo ricordi, è buono per il primo LP.
Insomma, tu suoni e componi.
14:31 minuti, questa è Chassis Radio Popolare. La voce che avete sentito è quella dell'attore Dario Aita nel film Franco Battiato Il Lungo Viaggio, che troverete in sala il 2, il 3 e il 4 di febbraio, poi approderà anche su Rai Play. Ascoltiamo un'intervista al regista Renato De Maria e Dario Aita, è una ricostruzione naturalmente di quegli anni, e Dario Aita canta anche le canzoni di Franco Battiato, oltre a veramente sembrare lui a tutti gli effetti. Ascoltiamo l'intervista, poi tra poco ci collegheremo anche con Piazza 25 Aprile per sentire come sta cominciando la manifestazione contro la presenza dell'AIS. De Maria, Franco Battiato, Il Lungo Viaggio è il titolo del film, si dovrebbe parlare ore, però insomma raccontare, toccare un personaggio così, da dove sei partito?
Sono partito da una proposta che mi è stata fatta da Francesca Cheppetta, che era un'amica di Franco Battiato e della famiglia, che mi ha proposto di fare questo biopic su Franco Battiato e che già in quel momento stava scrivendo Monica Rametto, una sceneggiatrice che io stimo molto. La prima istinto è stata: non si può fare un film su Franco Battiato perché è troppo complesso, è troppo alto, è troppo amato, e poi dopo però subentra il fatto di dire a se stesso: ma quando ti ricapita un'occasione di questo genere? Quindi mi è arrivato, ecco, questo progetto mi è arrivato addosso e mi ha spostato la vita verso quella direzione. Da quel momento io non ho fatto altro che studiare tutto quello che potevo trovare su Franco Battiato, dai libri alle fotografie al materiale di repertorio video, per calarmi completamente dentro il suo modo di parlare, il suo modo di camminare, il suo modo di gestire lo spazio, la parola, il rapporto con gli altri. Ho cercato di rubare tutto per essere rigorosissimo, sia a livello di costumi che anche di ricostruzione scenica.
Dario Aita, già dal primo provino avete raccontato che sei stato già visto come Franco Battiato subito. Che lavoro hai fatto tu? Sei riuscito a uscire da questo personaggio?
Sì, no, non faccio tanta differenza tra interprete e personaggio. Quindi non c'è da uscire dal personaggio, cioè a un certo punto tu accogli una parte del racconto e quella cosa lì credo che si sedimenti e rimanga. Poi è chiaro che ci sono certe dinamiche che riguardano la voce, il corpo, che per un certo momento ti apparterranno di più, e poi dovrai per forza di cose lasciare andare, anche se anche adesso mi rendo conto che quando parlo di Franco, quando parlo del film, è come se ritornasse quella memoria fisica di quei mesi in cui ho frequentato quella trasformazione fisica, quella mutazione, che però era sempre mia, no? Ero sempre io che in qualche modo mi avvicinavo a qualcosa e quel qualcosa entrava dentro di me, quindi c'era uno scambio. La domanda qual era? Scusami.
No, la domanda era come ti sei avvicinato al personaggio anche proprio da un punto di vista storico, mi verrebbe da dire, in realtà poi è molto vicino.
Sì, l'ho fatto attraverso, coltivando un'ossessione, questo, cioè ho ricercato in maniera ossessiva tutto ciò che poteva riguardarlo, quindi la sua musica, i suoi video, le sue immagini, i libri che leggeva, le persone che aveva frequentato, i luoghi, gli appuntamenti. Sì, è stata, devo dire, a tutti gli effetti una ricerca ossessiva che non per forza aveva uno scopo, aveva solo lo scopo di entrare in un vortice ossessivo, ed è in quello che poi improvvisamente arriva qualcosa.
C'è anche una ricostruzione di Milano e di quegli anni, soprattutto musicali, fortissimi, anche questa è molto commovente da un certo punto di vista, soprattutto per chi li ha vissuti da vicino. Che lavoro avete fatto entrambi per rimergervi in quella della città?
Ma è stata la parte più divertente, è stata la ricostruzione storica del periodo. Chiaramente la Milano degli anni 70 la puoi ricostruire per brevi cenni in esterno, nel senso che Milano è una città in grande trasformazione, e quindi ritrovare pezzi e scorci degli anni 70-80 non è facile, e ti obbliga a determinate inquadrature e non ad altre, mentre invece su una ricostruzione degli interni è più facile, relativamente più facile, perché intanto vai a cercare delle case che sono rimaste intatte nel mobilio, che non sono state toccate, e ce ne sono e sono stupende, e poi fai questa ricostruzione dei costumi, dei capelli, cioè c'è un grande lavoro dei parrucchieri, dei costumi, eccetera, per ricostruire un'atmosfera, e poi c'è la mano della fotografia, del regista, della selezione anche delle facce. delle comparse.
E anche tu come ti sei trovato? Perché poi quando arriva Franco Battiato è un po' un extraterrestre all'inizio, no? E sì. Poi lui è sempre stato al di sopra di tutto, no? Veramente un filosofo della musica. E tuo avvicinamento alla città, tra l'altro poi tu vivi a Milano.
Ma io vivo a Roma in realtà, però mio fratello e mia sorella vivono qui a Milano, quindi è una città che frequento spesso. E come diceva Renato, Milano è una città sempre in continuo mutamento. Credo che sia una città che ha sempre guardato al futuro e non mi stupisce che Franco abbia scelto di trasferirsi dal piccolo paese della Sicilia, del sud Italia, in una città come Milano, perché era l'unica in cui vestirsi come lui si vestiva negli anni 70 non sarebbe stata una cosa folle, no? Probabilmente a Riposto, a Ionia, a un certo punto gli avrebbero fatto un TSO se andava in giro vestito in quel modo, no? Cioè, come dire, sicuramente sarebbe stato oggetto di grande giudizio, no? E invece Milano era, credo che all'epoca soprattutto, era un luogo in cui si poteva esprimere una grande forza rivoluzionaria e anche di libertà, e credo che sia stata la scelta migliore per il suo percorso personale e musicale.
Un'ultima domanda: il rapporto forte con la madre, che non tutti conoscevano, che ricorda un po' quello di Pasolini, e anche questo suo non rapporto, o meglio rapporto diverso con le donne.
Ma allora, intanto è un percorso che nasce dalla sceneggiatura, nel senso che Monica ha intervistato tantissime persone che lo hanno conosciuto, che hanno vissuto con lui, che hanno veramente fatto parte della sua vita privata, e quindi tutto quello che viene fuori è tutto vero. Per esempio, neanche io sapevo che Franco Battiato avesse vissuto tutta la sua vita con la madre, che è una cosa, se pensi a un personaggio così libero, così forte, così indipendente, no? Non te l'aspetti questa cosa. Quindi è sicuramente un aspetto narrativo sorprendente e molto bello da un certo punto di vista. E i rapporti con le donne, da un lato c'è da dire che lui, da artista siculo, però uomo siculo, ha tenuto nascosto molto bene i dettagli della sua vita privata, quindi noi non potevamo raccontare cose che non sapevamo, o che c'è la voce di quello che dice: ah, io sapevo quello, io sapevo quell'altro, però non ci sono dei dati concreti per cui puoi dire delle cose. Quindi lui è stato molto bravo a tenere nascosta la sua vita privata, e noi abbiamo raccontato della sua vita privata tutto quello che lui ci ha fatto sapere, che è tanto, però non il pettegolezzo, quello non c'è, ecco.
Per te, Dario?
Lui ha avuto, durante la sua infanzia, è cresciuto in un sistema molto matriarcale, perché il padre era un viaggiatore, lavorava spesso fuori e quindi
sulle navi
e quindi spesso non era in casa, e lui viveva con la madre e le zie, e c'era una sorta, ed era un sistema molto matriarcale. Credo che questo abbia molto influenzato poi il suo rapporto con le donne, che sono hanno rappresentato sempre dei punti di riferimento molto importanti nel suo percorso, a partire dalla madre. Il rapporto con la madre è stato uno dei scogli più difficili dal punto di vista interpretativo, perché era quello su cui avevo più giudizio, che è un errore terribile per un attore, per un interprete, giudicare un aspetto del racconto. E avevo giudizio sulla scelta di una persona che decideva di vivere per tutta la vita con la madre. Non riuscivo a scollarmi, e forse però le cose su cui abbiamo più giudizio sono quelle che ci chiedono di riflettere su un tema per noi importante. Quindi questo rapporto con la madre ho scoperto essere un tema molto vivo per me, un debito forte che il racconto mi ha aiutato ad affrontare.
Grazie.
A te. Grazie.
Schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene.
Ed erano Renato De Maria e Dario Aita. Il film è Franco Battiato, Il lungo viaggio, domani, dopodomani e mercoledì al cinema, poi probabilmente su Rai Play, insomma, la storia di Franco Battiato.
Perfetti, inutili buffoni.
Non a caso ho messo Povera Patria, è una canzone che comunque viene sempre utilizzata quando si parla di quello che succede qui in Italia. Intanto a Milano, Out Ice, la manifestazione. Con noi Chiara Manetti. Ciao Chiara.
Ciao, buon pomeriggio Barbara, un saluto anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
A te, come sta andando? C'è già qualcuno in piazza? Ricordiamo la manifestazione contro la presenza dell'ICE a Milano durante le Olimpiadi invernali. Cosa sta succedendo?
Esatto. Allora, già in lontananza, avvicinandosi a Piazza 25 Aprile, si potevano sentire i fischietti portati dai manifestanti, dai partecipanti a questo presidio, che è una mobilitazione democratica e pacifica contro appunto la presenza degli agenti dell'AIS a Milano in occasione delle Olimpiadi. Credo che possiate anche sentirli adesso, perché insomma chi è in piazza oggi continua a fischiare. Come dicevi anche tu, appunto, questa manifestazione contro la presenza dell'AIS a Milano è una notizia che era stata anticipata giorni fa dal Fatto Quotidiano, poi è stata confermata dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, poi negata, infine riconfermata, e insomma anche se sembra che ci saranno solo pochi funzionari di questo corpo di polizia, anzi la parte diciamo investigativa, comunque le persone che sono oggi in piazza ritengono che sia comunque una presenza imbarazzante e pericolosa, che dimostra come il governo italiano sia succube delle richieste degli Stati Uniti di Donald Trump.
Come andrà avanti adesso il pomeriggio? Noi ricordiamo che fino alle 15.30 ascolteremo te, Alessandro Braga, per riportare appunto quello che sta accadendo lì, poi magari prenderemo anche delle voci. Per ora l'atmosfera com'è?
Allora, per ora, come ti dicevo, appunto è molto partecipata, ci sono circa direi un migliaio di persone, ci sono tantissime bandiere dei partiti che partecipano oggi, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Più Europa, Italia Viva, Azione, Rifondazione Comunista, insomma l'elenco è davvero lungo, ma ci sono anche la CGIL di Milano, Arci, Lampi e Sentinelli, che sono state tra le prime realtà insieme al Partito Democratico a mobilitarsi contro la presenza di questa polizia anti-immigrazione ai Giochi Olimpici, che ricordiamo inizieranno il 6 febbraio. Per ora siamo qui, le persone stanno sventolando anche diversi cartelli oltre alle bandiere, insomma i messaggi sono tantissimi, tutti contro l'ICE, contro J.D. Vance, contro Donald Trump.
Vi sposterete? Non sai se ancora, se ci sarà poi uno spostamento del corteo?
Allora, per adesso si rimane qui, se ci saranno degli spostamenti sicuramente ve lo faremo sapere, anche perché qui in piazza c'è il camioncino rosso della CGIL, insomma, da cui ci sono diverse canzoni che stanno insomma risuonando nella piazza, tra tutte anche quella di Bruce Springsteen, Street of Minneapolis, che ha scritto proprio contro l'uccisione di alcuni manifestanti, cioè di alcuni civili insomma statunitensi
a Minneapolis, certo. Chiara, dovrebbe, allora oggi c'è l'Ischlein a Milano, non sai se è prevista anche la sua partecipazione al presidio?
Allora, per adesso non l'ho vista, ma sicuramente se la incontreremo
ce lo farete sapere, va bene.
Dire esatto ai microfoni di Radio Popolare.
Grazie, Chiara Manetti, a più tardi. Ciao, ciao,
grazie,
ciao.
Barbara, buon lavoro.
Ciao, grazie. Così da Milano, Piazza 25 Aprile, Ice Out, la manifestazione. Tra un po' poi ci collegheremo anche con Alessandro Braga e poi dalle 14.30 alle 15.30, insomma stiamo andando avanti. Avevo parlato del documentario dedicato a Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, e di oggi la notizia, insomma ieri sera tardi la notizia che il processo si è sbloccato, è stato accolto il ricorso della difesa, stiamo parlando ovviamente degli agenti torturatori, quindi di fatto l'accoglienza del loro ricorso insomma oddio non è vista positivissimamente, ma da un punto di vista processuale che appunto porta avanti il processo, da questo punto di vista sì, perché era fermo da troppo tempo. Ascoltiamo un breve clip del documentario e poi l'intervista a Simone Manetti, che mi rendo conto che ha lo stesso cognome di Chiara, ma non credo siano parenti.
L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
Giulio.
È stato trovato nella periferia del Cairo il corpo del ricercatore fiorano scomparso lo scorso 25 gennaio. Dimostra segni di tortura.
Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
Dita rotte, cuciature di sigarette su tutto il corpo.
Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose a casa sua.
Il presidente al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
Le risultano rapporti tra Giulio Regeni e la sua agenzia?
Assolutamente no, non era un agente del servizio italiano.
Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
Simone Manetti, parlare di Giulio Regeni, poi siamo proprio a 10 anni, ricordare quella storia 10 anni dopo, che cosa ha significato per te e qual è stato anche proprio il lavoro di raccolta di tutto il materiale, che è veramente tanto e anche molto inedito spesso.
Cerco di andare per ordine. Raccontare Giulio Regeni fa parte un po' del motivo per cui abbiamo fatto questo film, che per noi è sì un film, ma è soprattutto un atto di cittadinanza. Crediamo fortemente che perché ci sia giustizia, perché ci possa essere giustizia, serve che ci sia memoria, e la memoria si ha solo con il racconto. E quindi abbiamo deciso, attraverso i mezzi che abbiamo, attraverso i mezzi che utilizziamo, di affiancare il popolo giallo, di diventare parte dell'onda gialla che ormai da 10 anni sostiene i genitori di Giulio insieme all'avvocata Ballerini per chiedere verità e giustizia per Giulio. È un film fatto perché questa storia non svanisca, perché non sia offuscata dal roboante rumore dell'attualità o semplicemente portate via dal tempo.
L'incontro con la famiglia, con la Ballerini, insomma, com'è stato anche far parlare loro, perché quello che dicono è vero, che lo hanno detto spesso anche pubblicamente, ma il racconto così intimo credo che sia anche un po' più profondo proprio nell'espressione.
Noi sin dal primo momento in cui ci siamo avvicinati alla famiglia di Giulio l'abbiamo fatto con un enorme rispetto e cautela, perché eravamo coscienti che avremmo messo, le mani sulla ferita più grande che un genitore possa provare, quindi sapevamo di dover portare rispetto, essere cauti e avere un confronto costante e diretto con loro. Emanuele Cava, che è uno dei coautori insieme a Matteo Villi, li ha conosciuti ormai più di 6 anni fa, ha iniziato un rapporto con loro indipendentemente dall'idea di farci un film e tutto, insomma faceva parte appunto del popolo giallo. Piano piano siamo entrati anche noi, ci siamo presentati, abbiamo cercato insieme poi a Mario Mazzarotto di Ganesh Film, che è stato il primo produttore che ci ha sostenuto, successivamente poi è arrivato anche Domenico Procacci di Fandango, di metterci in ascolto. Quello che volevamo fare era realizzare un racconto facendo un passo indietro come autori, cercando di non mettere il nostro punto di vista o le nostre idee sul racconto che stavamo facendo, ma di fare un racconto il più oggettivo possibile, portando avanti i fatti comprovati. Infatti il processo è una delle principali linee del film, questo per permettere, allo spettatore di farsi la propria idea su quello che è accaduto. Noi abbiamo cercato di mettere nella maniera più ordinata possibile tutte le carte che avevamo a disposizione sul tavolo per farle leggere poi allo spettatore.
Il titolo è Giulio Regeni, tutto il male del mondo, una frase che dice la mamma. C'è una descrizione anche delle torture che viene fuori, spesso sotto processo, insomma in testimoni. Ecco, aprire quella ferita, appunto, come dicevi tu, credo che sia molto utile, ma anche molto pesante da affrontare. Come lo avete, come avete anche tirato fuori tutte quelle testimonianze così precise e dettagliate?
Allora, l'abbiamo, come ti dicevo prima, fatto nella maniera più rispettosa possibile. Abbiamo cercato di rifuggire ad ogni morbosità o spettacolarizzazione della narrazione, che poi quando una narrazione avviene all'interno del cinema, di un'opera cinematografica, è magari anche più facile cercare di ricercare una sorta di intrattenimento piuttosto che un'etica del racconto. Quindi ci siamo impegnati, ci siamo domandati cosa fosse giusto o no, e per questo abbiamo deciso, per esempio, di lasciare che a descrivere le torture che Giulio ha subito in quei 9 giorni fosse un medico legale, che facendolo di lavoro lo fa con un certo distacco, non perché non ci sia interesse, ma perché noi non volevamo ricercare né morbosità né un carico di emozioni su quella descrizione, ma era necessario raccontarle per far capire e per far conoscere. Paolo e Claudio fin dall'inizio hanno fatto un atto straordinario e molto coraggioso. Loro portano avanti questa battaglia per Giulio da oltre 10 anni, ma lo fanno in realtà per tutti i Giuli e per tutte le Giulie del mondo. Loro hanno svestito i panni dei genitori, chiaramente nella dimensione pubblica, poi la loro sofferenza personale è tutt'altro discorso, però nella dimensione pubblica hanno smesso i panni dei genitori per mettere quelli dei cittadini, perché è vero che Giulio era un ragazzo e qui c'è in ballo una famiglia, ma è anche vero che la storia di Giulio è una storia che riguarda tutti noi, riguarda la collettività, perché quando vengono toccati i diritti fondamentali dell'uomo diventa un problema di tutti. E richiedere verità e giustizia è appunto un atto di cittadinanza.
Raccogli depistaggi, raccogli bugie, raccogli tutta quella nebbia che si è creata intorno e poco a poco sembra che veramente si riesca a fare luce. Sarà fatta giustizia secondo te e tutti voi che ci avete lavorato a questo film?
Bisogna secondo me dividere le speranze e le aspettative da quello che poi sarà l'esito finale. C'è un processo in corso, stiamo aspettando una sentenza, la stiamo aspettando da tantissimo tempo, non solo da quando è iniziato, diciamo, il processo, ma da quando purtroppo è successo l'accaduto. E abbiamo deciso di non pronunciarsi su questo, perché è giusto che la giustizia faccia il suo corso, il lavoro della procura, un eccellente lavoro che la procura ha fatto per portare appunto 4 alti ufficiali dei servizi egiziani a processo, finisca il suo corso e ci dia una risposta.
Verrà preso in considerazione, verrà portato in qualche sede utile questo film? Sicuramente, già che lo veda la gente, è utilissimo.
Faremo di tutto per farlo circolare il più possibile, perché comunque questo è un film che affianca il popolo giallo, ma nella nostra idea non è destinato solamente al popolo giallo, anzi è un modo per far conoscere anche al di fuori la storia, quindi il nostro obiettivo saranno le scuole. Ci potrebbero esserci anche occasioni prestigiose a breve in altre sedi.
Grazie.
Grazie mille a te.
Giulio Regeni, tutto il male del mondo, era Simone Manetti, il regista di questo film, che è stato presentato anche in anteprima a Milano con la presenza dei genitori Paola De Fendi e Claudio Regeni, a parlarne con l'avvocata Ballerini. Ora ci ricolleghiamo con la piazza. Vi ricordo intanto che il film lo potete vedere lunedì, martedì e mercoledì al cinema, poi speriamo che abbia ancora una distribuzione, perché il film ovviamente è un film importante, tra l'altro anche girato, e racconta e rivela anche aspetti che non sono stati seguiti più di tanto. Con noi adesso Alessandro Braga, sempre da Piazza 25 Aprile. Buon pomeriggio Alessandro.
Ciao Barbara, buon pomeriggio ad ascoltatori ed ascoltatrici. Mi sono spostato in Corso Como in realtà proprio perché Piazza 25 Aprile è imballatissima, pienissima di gente con questi fischietti, la musica in sottofondo, tra poco partiranno anche i primi interventi, diciamo così, dal palco. Poi non è un palco, in realtà è un furgoncino con le casse. Dicevo, mi sono spostato perché era davvero difficilissimo muoversi e parlare con questo rumore di fischietti assordante che ha iniziato, credo l'abbia raccontato anche
sì, qui. Quindi ormai i fischietti stanno andando, perfetto.
E non so se ci sarà un momento in cui verrà detto fischiamo tutti insieme, perché sarà un'ora e mezzo, non so quanto durerà questo presidio manifestazione in cui il rumore simbolico dei fischietti soverchierà.
Rischia di arrivare fino a qui.
Sì, è fortissimo, c'è un mucchio di gente davvero. Piazza 25 Aprile, forse sottostimata la presenza degli organizzatori, perché Piazza 25 Aprile si è riempita praticamente in 10 minuti, adesso c'è gente ferma qui in Corso Como, come dicevo, dall'altra parte, per chi è milanese conosce, verso la circonvallazione, dall'altra parte anche lì, prima dell'arco, c'è gente che non riesce ad entrare in Piazza 25 Aprile, in molti con dei cartelli fantasiosi, no, no ice, ice buono solo per lo spritz, insomma ognuno si diverte come meglio crede a declinare la sua opposizione agli agenti dell'ESCO e alle Olimpiadi di Milano.
Di chi saranno gli interventi?
Ma gli interventi saranno delle varie realtà che si sono aggregate attorno a questa appuntamento dal segretario metropolitano del PD Alessandro Capelli alla segretaria provinciale di Rifondazione Nadia Rosa, giusto per citare un campo larghissimo,
certo,
per parlare dei partiti, da Azione a Rifondazione, il Movimento 5 Stelle, AVS, il PD ovviamente, tutti i partiti dell'opposizione sono presenti, e poi l'AMPI, l'ARCI, altre realtà associazionistiche, la Camera del Lavoro, visto poco fa Luca Attanzione, il segretario della Camera del Lavoro di Milano, anche lui interverrà, e poi credo anche avranno una sorta di microfono aperto, adesso non che tutti possano prendere il microfono e parlare, ma vedevo che si stavano organizzando per i vari interventi, ci sono bandiere della Palestina, insomma le tematiche si iniziano ovviamente.
Eh beh sì, anche perché poi il sabato è il giorno in cui a Milano si manifesta ormai da mesi per la Palestina, quindi immagino che gli intenti siano anche un po' gli stessi.
Sì, poi anche le kefie si vedono. Non fa particolarmente freddo, c'è da dire, quindi questo forse aiuta anche, nonostante sia l'ultimo dei tre giorni della merla. Devo dire che comunque per una manifestazione convocata in pochi giorni, la reazione, la risposta di Milano, e non solo, perché ho riconosciuto ascoltatore ed ascoltatrice un po' di tutta la Lombardia, c'è molto ascolto di Radio Popolare ovviamente in questa piazza, c'è stata e quindi bene così come prima risposta. Poi si vedrà cosa succederà nelle altre manifestazioni, sappiamo che sono previste altre manifestazioni con altre sfumature, diciamo così, per dire no alla presenza di ICE qui a Milano, ma in generale anche alla devastazione delle Olimpiadi invernali.
Noi non avremo Bruce Springsteen sul camioncino, però tra un po' avremo la canzone, la mandiamo in onda lo stesso, comunque sia, mi sembra che la risposta sia veramente notevole. Alessandro, io chiudo la trasmissione Chassis e tra poco ci ricollegheremo riaprendo la diretta, che poi di fatto è sempre stata dalle 14:30 una diretta dalla piazza, quindi a tra poco di nuovo.
A dopo, ciao.
Ciao, grazie, ciao, ciao. E così Alessandro Braga, tra un po' appunto ci ricollegheremo. Io chiudo questa puntata di Chassis, che troverete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barba Sorrentini. Insomma, abbiamo ascoltato, parlato di Franco Battiato, chiudiamo ancora con una canzone, insomma nel film ce ne sono tante, naturalmente c'è anche questa. A tra poco comunque con la diretta da Piazza 25 Aprile.
A Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette tutte